Radio 3, lezioni di musica, Jacques Offenbach, Le Conte d'Hoffmann, prima parte con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo una piccola serie di lezioni di musica per tre weekend consecutivi dedicate all'opera, alle grandi opere che inaugurano i cartelloni di alcuni teatri italiani. Sono opere molto diverse fra loro, le tre di cui parleremo in queste sei lezioni, anche se c'è qualche aspetto in comune. Per esempio l'opera di cui parliamo oggi, che è Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach, è un'opera che rimane incompiuta alla morte dell'autore, esattamente come incompiuta è l'opera di cui parleremo fra due settimane, che è la Turandot di Puccini, l'ultima opera di Puccini che l'autore non riuscì a ultimare. E queste due opere non a caso presentano alcuni problemi di messa in scena. Le Conte d'Hoffmann, l'opera di cui parliamo oggi, presenta problemi ancora superiori rispetto a Turandot, soprattutto perché gran parte del materiale manoscritto andò distrutto durante un incendio. Quindi se voi ascoltate diverse versioni di quest'opera, probabilmente le versioni saranno diverse fra loro, molto differenti, in qualche caso anche in maniera molto significativa. I racconti di Hoffmann, quindi l'idea è di basare un'opera sull'opera letteraria di questo grande scrittore romantico, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, che in realtà si chiamava Wilhelm come terzo nome, ma era talmente appassionato di Mozart che cambiò una parte del nome in Amadeus, scritto romantico celeberrimo, tra l'altro musicista di una certa importanza, di un certo valore. Scrive una delle prime opere romantiche, scrive una famosa recensione alla Quinta Sinfonia di Beethoven, che è una delle prime analisi che ci sono rimaste, e scrittore che ha ispirato molti grandi musicisti. Basta citare la Kreisleriana di Schumann o lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, che è ricavato da una novella di Hoffmann, per l'appunto. Hoffmann in Francia era uno scrittore particolarmente noto, rappresentava in qualche modo il lato più fantastico del romanticismo tedesco. Negli anni 50 Offenbach assiste a uno spettacolo teatrale che in maniera molto intelligente univa fra loro diversi racconti di Hoffmann e decide che sarebbe un libretto ideale. Offenbach naturalmente scrive composizioni buffe, opere buffe letteralmente per gran parte della vita, ma la sua ultima composizione, appunto i racconti di Hoffmann, invece è un'opera seria in qualche modo anche malinconica, che ha una morale in cui il protagonista è costretto a scegliere fra l'arte e l'amore. Sarà l'arte, la musa ispiratrice, che trionferà in qualche modo. L'idea di questo libretto è di prendere tre celebri racconti di Hoffmann e su ognuno di questi racconti è incentrato un atto. Sono racconti di corteggiamento. Il protagonista, che nell'opera è lo scrittore stesso, al contrario di quello che succede nei racconti, il protagonista si innamora di tre donne differenti, sono tre amori infelici che finiranno male per ragioni molto diverse fra loro, e questi tre racconti, quindi i tre atti centrali dell'opera, sono incorniciati da un prologo e un epilogo che si svolgono in una taverna. Il prologo ci presenta i personaggi, l'epilogo è la conclusione, quindi questa scelta del poeta di dedicarsi all'arte invece che all'amore. C'è una struttura simmetrica, evidentemente. C'è un aspetto estremamente interessante. Nell'opera ci sono quattro donne, quattro protagoniste. Bene, queste quattro donne, secondo l'idea del compositore, dovrebbero essere cantate dalla stessa interprete. Perché, ce lo dice il libretto, la donna che Hoffmann sta corteggiando realmente nel corso del prologo, la cantante Stella, racchiude in sé tre donne diverse e nella finzione sono esattamente i caratteri delle tre donne. Quindi la bambola, che è un automa in realtà, l'artista, la cantante, e la cortigiana, le tre donne a cui sono dedicati i tre atti. C'è un altro aspetto ulteriormente complesso, che nell'opera ci sono diversi personaggi malvagi, cattivi, demoniaci addirittura. Il consigliere Lindorf nel primo atto, lo scienziato Coppelius nel secondo, il mago dottor Miracle nel terzo, il dottor Dappertutto, questo curioso nome italiano, nel quarto, e tutti questi personaggi sono accompagnati dallo stesso tema musicale. Dunque, questa specie di risata sardonica, demoniaca, conclusiva. Quindi evidentemente anche il personaggio del cattivo, anzi i quattro personaggi cattivi, possono o forse devono essere cantati dallo stesso interprete, visto che le apparizioni di questi quattro personaggi nei diversi atti sono sempre accompagnate da questo tema. Quindi una struttura molto complessa, una struttura simmetrica. L'idea di fondere diversi racconti di Hoffmann, quindi letteratura alla moda in qualche modo, all'interno di una struttura drammatica complessa, completa a suo modo, e l'idea di rendere protagonista dell'opera proprio lo scrittore. Quindi è un'opera che mette in scena un personaggio romantico per eccellenza. In effetti il personaggio ci viene presentato nel corso del primo atto e si presenta, entra, ci sono cori goliardici, inni al vino, addirittura ci sono gli spiriti del vino e della birra che cantano nel coro iniziale che comincia glu glu, e Hoffmann a un certo punto si lascia convincere a cantare una canzone, ed è una canzone goliardica che tra l'altro allude a un ulteriore racconto di Hoffmann, e la canzone parla di un nano, di un personaggio piccolo, il quale è una canzone buffa perché dice «Il était une fois à la cour d'Eisenach», un petit Averton nomme Kleinsack. Kleinsack è il nome del personaggio, e le rime sono il était coiffé d'un colbac e ses jambes faisaient clic clac. Quindi c'è questa continua onomatopea, ovviamente è un'aria di carattere buffo, di carattere spiritoso. Carattere da aria buffa, tra l'altro questo è lo stile nel quale Offenbach era un maestro riconosciuto, ma la cosa interessante nella presentazione del personaggio, che si presenta appunto con un'aria buffa, è che al centro dell'aria Hoffmann improvvisamente cambia tono e smette di descrivere questo personaggio comico e deforme, grottesco, e passa invece a descrivere una donna. Una donna ideale, evidentemente, e il tono cambia completamente. Di colpo passiamo al maggiore. Grande tema d'amore. Diventa improvvisamente lirico, ossia il poeta si perde letteralmente in questa parentesi sognante, e ovviamente l'idea è di presentarci due lati contrapposti fra loro del personaggio in questa famosa romanza iniziale, il lato grottesco, fantastico, e il lato invece sognante, il romanticismo sognato di Hoffmann, perché appunto questo è uno scrittore di grande ricchezza e di grande complessità. Direi che a questo punto possiamo ascoltare la canzone di Hoffmann dal prologo, in qualche edizione è un primo atto dei racconti di Hoffmann, di Offenbach. Eccolo. Seconda strofa. Crack, 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 crack comincia la terza strofa. Comincia a pensare ad altro. Vedi il cambio di atmosfera. E pensa a una donna, dice, la sua figura era affascinante. La vedo, bella come il giorno. È perso in una visione. Ed ecco il tema d'amore. Lode il tema lirico. L'aria finisse qui, ma invece i personaggi presenti dicono: ma che succede? Di chi stai parlando? Non parlavamo di Klein Sack?
Chi diable parte là? Klein Sack! Klein Sack!
No, io parlo di lei!
Chi?
No, nessuno! Sono turbato per un attimo. No, torniamo a parlare di Klein Sack. E ripresa della canzone. Un'idea geniale, una canzone comica, buffa, grottesca, all'interno della quale entra un momento invece lirico e sognato. E questo naturalmente serve a presentarci la natura dualistica del protagonista, di Hoffman. Quindi da una parte il poeta maledetto, diabolico, il vino, la goliardia, e dall'altra parte invece quest'anima appassionata, perché i tre racconti sui quali è incentrata l'opera, quindi le tre diverse vicende di queste tre donne, sono, nella finzione scenica, raccontati da Hoffman ai suoi compagni di taverna. Questa è l'idea. Quindi il prologo è la cornice esterna, il prologo e l'epilogo, e nel racconto del poeta si snodano le tre vicende che riguardano le tre donne. Le tre donne sono, a loro sono proprio intitolati i tre atti. Il primo atto è intitolato Olympia, Olimpia, ed è un famoso, famosissimo racconto di Hoffman che si intitola Der Sandmann, l'uomo della sabbia, ed è la storia di una storia magica evidentemente, di un giovane che si innamora di una ragazza. Questa ragazza in realtà è un automa, figuratevi, siamo negli anni 10 dell'Ottocento, quindi c'è già proprio l'idea dell'automa. Questa ragazza è un automa, ma il cattivo del racconto, che è anche uno dei cattivi dell'opera, che si chiama Coppelius in francese, ha dato al protagonista degli occhiali magici attraverso i quali lui vede questa fanciulla come viva. E alla fine del racconto, quindi alla fine di questo primo atto, l'automa verrà distrutto E a quel punto lui, ballando con l'automa, ha rotto gli occhiali e si rende conto che questa donna che amava in realtà era un automa. Una storia fantastica, una storia grottesca naturalmente, ma Offenbach si diverte a realizzare un atto di estrema complessità. Intanto, in qualche modo, incornicia l'intero atto attraverso due danze. La parte iniziale è segnata, percorsa da un minuetto. Delizioso, tra l'altro, questo minuetto tornerà due volte a scandire la prima parte dell'atto e poi a un certo punto invece la danza prevalente, la danza che in qualche modo informa ritmicamente la vicenda, diventa un valzer bellissimo tra l'altro. L'idea è di incorniciare letteralmente l'atto, l'atto di Olympia, l'atto dell'automa, attraverso queste danze. Il colpo di genio naturalmente da parte di Offenbach è la caratterizzazione del personaggio di Olympia Olympia. Lei viene introdotta agli invitati a questa festa da ballo dal padre, che è il fisico Spallanzani. Il padre la introduce e le fa cantare un'aria. E l'idea di Offenbach è di scrivere un'aria cantata da un automa, che guarda caso è un'aria ipervirtuosistica, un'aria di coloratura. Evidentemente c'è un tocco ironico, è una presa in giro delle prime donne e del grande stile fiorito appunto della coloratura dell'opera seria, evidentemente. Questo è uno dei pezzi più famosi dell'opera, credo che tutti i soprani di coloratura del mondo abbiano quest'aria in repertorio. E sentirete, a parte la ricchezza delle fioriture, l'idea geniale è che a un certo punto del canto, di questo canto che ha un carattere piuttosto meccanico, il meccanismo si inceppi, quindi l'automa a un certo punto si ferma e si sente il finto padre, lo scienziato, che dice presto dobbiamo ricaricarla, e si sente proprio il rumore della molla. Questo in qualche modo se ne accorgono tutti tranne il povero Hoffman, che ha gli occhiali magici e che quindi continua a vedere questo automa come una fanciulla in carne ed ossa. Sentiamo direi almeno la seconda strofa di questa celeberrima aria di Olympia, l'aria dell'automa. Sentite il canto.
Tu sai che ciò te preso.
Sentite il meccanismo letteralmente. Gioco di echi, sempre meccanici, così da Carillon, arriva al grande acuto e adesso perde la carica, sentite? Presto dobbiamo ricaricarla, sentite la molla? E naturalmente l'automa adesso ha la carica e riparte.
Sono tutto sul mio sonno, non è il mio.
famosa aria dell'automa che ovviamente viene applaudito da tutti i presenti perché siamo al centro di una festa da ballo. È un momento geniale, Offenbach, quando può prendere in giro l'opera seria, le convenzioni, i cliché è al massimo della forma, in qualche modo. Una delle caratteristiche dell'opera buffa di Offenbach è esattamente il gioco continuo, la continua presa in giro della società, della buona società parigina, che in qualche modo si specchia deformata nell'opera che va a sentire. Quindi appunto la citazione in cui dello stile della grande cantante di coloratura. Ma all'interno di quest'opera la donna amata da Hoffmann nel prologo e poi nell'epilogo è una cantante d'opera che si chiama Stella, che appunto comprende in sé sia la bambola, sia l'artista, che è Antonia, la protagonista del secondo atto, e sia la cortigiana, che sarà Giulietta, la protagonista dell'ultimo atto. E guarda caso che cosa canta nell'opera. La scena nella taverna si svolge, la taverna è sotto il teatro, nel teatro Stella sta cantando e sta cantando Don Giovanni. E i personaggi che arrivano, che hanno assistito per esempio al primo atto, sentiamo. La citazione dell'inizio del Don Giovanni, c'è continuamente in Offenbach questo gioco fra realtà e finzione, questa ambiguità appunto, l'automa donna, la cortigiana donna nel terzo atto. Offenbach ha in qualche modo coltivato a lungo il sogno di scrivere quest'opera. Vi ho detto, già negli anni 50 era rimasto colpito da questa rappresentazione e quindi dall'idea di mettere in scena i racconti di Hoffmann. Un'opera che purtroppo non abbiamo in una versione definitiva, ma è un'opera di estrema ricchezza, un'opera straordinaria, veramente un'opera meravigliosa. Quello che succede nel corso di questo primo atto è che per vendicarsi il cattivo della vicenda, Coppelius deciderà di distruggere l'automa. Nel frattempo Hoffmann, innamoratissimo, riesce a restare da solo con questa fanciulla, a corteggiarla e guarda caso è talmente infervorato che un paio di volte la tocca sulla spalla ed è esattamente il comando con il quale l'automa risponde sì, sì. Quindi lui, sempre più infervorato, si dichiara ma mi ami, la tocca sulla spalla e lei dice sì. A un certo punto lui sbaglia comando e l'automa si alza e se ne va. Sta di fatto che durante il grande valzer il padrone di casa, Spallanzani, chiede a Hoffmann se vuole ballare con sua figlia. E Hoffmann, felicissimo, comincia a vorticare in questo valzer, ma l'automa evidentemente perde i comandi o succede qualcosa per cui l'automa comincia a girare sempre più velocemente, la musica diventa sempre più vorticosa, finché Hoffmann non cade e perde gli occhiali, si rompono gli occhiali. E questa è un'altra scena meccanica con la voce dell'automa che, come sentirete, canta sempre queste colorature acutissime, e questo è il momento culmine di questo atto. L'idea della danza vorticosa attraverso la quale in qualche modo il protagonista finisce per scoprire la verità. Questo è un altro momento famosissimo di quest'opera, vale la pena di sentirlo, lo ascoltiamo, come sempre vi seguo un po' durante l'ascolto. Ecco quindi il valzer, la grande scena finale del primo atto. Ecco il tema che poi sarà cantato dagli invitati al ballo. Classica scena di ballo, come ce ne sono in centinaia di opere ottocentesche, pensate alla Traviata, l'idea della scena di ballo e si balla il valzer. Hoffmann viene invitato a prendere la mano di Olympia e di ballare con lei. L'automa viene caricato e risponde sì. I due ballano. Sentite il valzer che accelera, che l'automa non si controlla più. Qualcuno cerchi di fermarli? Finirà per rompergli la testa? Hoffmann cade e si rompe gli occhiali. L'automa ormai è completamente senza freno, non si riesce più a fermarlo. E riescono a prenderla e a ricondurla nella sua stanza. E qui l'automa viene ricondotto nella stanza e poi verrà distrutto e si scoprirà la verità, e quindi Hoffmann sarà naturalmente in qualche modo deriso da tutti i presenti perché si è innamorato di un automa. Una storia fantastica, evidentemente, una storia famosissima e devo dire ancora oggi bellissima da leggere, questo specifico racconto di Hoffmann, l'uomo della sabbia. Ma come vi dicevo, questo era uno scrittore assolutamente alla moda in Francia all'epoca, e l'idea quindi di scrivere un'opera sui suoi racconti fu un'idea vincente. Basta dire che Hoffmann non riuscì a sentire l'opera, morì lasciandola incompiuta prima della prima, ma nel primo anno di rappresentazioni, nel 1881, i racconti di Hoffmann ebbero 101 repliche, quindi fu un successo assolutamente clamoroso. Abbiamo visto oggi soltanto il prologo e il primo atto, l'atto di Olympia, e domani parleremo, per il tempo che abbiamo, parleremo degli altri due atti e dell'epilogo. Intanto buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.